Bene, chiedo scusa della mia voce, chi mi conosce sa anche il motivo, proprio non è gradevolissimo, ma è così. Adesso io non voglio sciupare questo momento di concentrazione perché siamo dentro una sorta di spazio liturgico, vedo che siete presi e compresi. Non voglio neanche essere irriverente, blasfemo, ma vi dico che io mi sono divertito a fare questa cosa. E da ultimo mi sono divertito addirittura oggi pomeriggio riprendendola, perché mi ha portato poi alla fine su questa opera e ho scoperto che quest'opera rimanda, con un passaggio intermedio, rimanda esattamente a Seconda Corinzi. Non sapevo, quindi un po' per la provvidenza, per incontri, per conoscenze, per esperienze fatte, sono arrivato qui e questa mi ha riportato indietro, poi vedremo. Bene, il testo che abbiamo sotto mano praticamente è un brano dossologico, in sostanza è un testo quasi liturgico che sostituisce gli usuali ringraziamenti che aprono le lettere di Paolo. Quindi evidentemente siamo nel registro della gratitudine, ma ancora di più enfatizzata e stressata diventa una lode, sia benedetto Dio. E fa un pochino di impressione se noi abbracciamo la lettera nel suo complesso, pensando al motivo centrale della lettera, almeno per me, io ho avuto questa sorta di impressione spirituale. Il motivo centrale della lettera, come sapete, è apologetico. In sostanza, Paolo difende il suo profilo di apostolo e chiaramente difende, perché questo era funzionale, difende la bontà della sua missione apostolica, altrimenti arrivava il fallimento. E parte a questa partenza di lode. Quindi il contenuto è un contenuto che domanda anche un certo vigore, una certa anche sana aggressività, ma parte con questo inno di gratitudine, un po' sorprendente se notate. Dunque, per sei volte si usa questa parola paraclesis, consolazione, e quattro volte il verbo paracalein, quindi consolare. Potremmo anche mettersi noi, inventarselo un titolo, potrebbe essere la dottrina della consolazione. E più o meno il dinamismo lo conosciamo, lo abbiamo imparato un po' a familiarizzare con questa dinamica. Dio evidentemente è il consolatore, Paolo chi è? A questo punto era apostolo consolato e Corinto è questa comunità da consolare. Vedete che c'è quasi un movimento, un dinamismo a cascata. Se andiamo poi, facciamo questo salto, il capitolo 7, versetti 4 e 13 che abbiamo udito, il titolo potrebbe essere La consolazione per l'amico, che in fondo è anche il figlio spirituale di Paolo, e per la sollecitudine, la consolazione, vedete che ritorna fuori questo tema della consolazione, per la sollecitudine comunitaria. E questa è una consolazione debordante, abbondante, sovrabbondante, tanto che è pervaso di gioia. La mia gioia, dice, è ancora accresciuta. Poi queste consolazioni diventano, c'è una rete, una reciprocità, un gioco fraterno di consolazione. Adesso io farò due o tre approfondimenti. Prima forse non è così essenziale, mi dilungo un po', ma tanto per farvi capire, questa è una cosa un po' che ho intuito, così ho il piacere, mi sono divertito, tra virgolette, evidentemente, ho il piacere anche di condividerla questa cosa. Quindi, secondo me, la partenza qui, l'ouverture, è brusca, cioè è una buona partenza, è una partenza tecnica perché si fa così nelle lettere, ma anche contraddittoria pensando a quello che vi ho detto, al contenuto e allo scopo. Praticamente c'è una sorta di polarità, se ci pensate bene. Quindi da una parte c'è questo motivo della consolazione e dall'altra, che è motivo opposto, dall'altra parte il motivo dell'afflizione per questa resistenza e ostilità ad oltranza della comunità e, se volete, consolato, pieno di consolazione, portatore di consolazione, però insomma è sgradevole, si sente lui chiamato a questo, ma è sgradevole anche l'intervento, non è proprio piacevole l'intervento che deve operare, l'intervento educativo e pastorale. Quindi chiaramente si rispetta questa sequenza protocollare, però c'è quasi una partenza insolita, almeno suona così. Cosa succede? Davanti al contenuto che lui ha preciso, il suo obiettivo pastorale, praticamente Paolo riattiva la sua memoria, a proposito di afflizioni, di resistenze, di limiti. Ed è una memoria, attenti, non solo psicologica, è una memoria credente la sua, che mette, ecco, questa memoria, questa partenza, abbiamo parlato di contraddizione, in realtà mette nella disposizione d'animo ideale, Paolo lo mette in una posizione ideale per agire e per affrontare l'argomento. Quindi le prove, i dispiaceri pastorali di Paolo rievocano quelli che ha sotto mano, quelli che lo affliggono, rievocano tutta una storia di prove. Paolo quasi un pochino prende le distanze dalla situazione contingente, che era quella un po' sulla quale doveva incidere, e richiama la sua passio, che è molto similare alla passio di Gesù. Quindi Paolo parla di tribolazione, qui abbiamo un po' frequentato questo vocabolario, questo linguaggio di afflizione, di sofferenze, capitolo 6, versetto 7, narra di battaglie all'esterno e di timore all'interno. Io trovo questa lettera di una franchezza, di un'apertura d'animo, di una libertà anche, è una lettera assolutamente autobiografica, e non vi nego che spesso leggendola, alcune parti poi mi sono soprattutto care, il capitolo 12, mi diverto ma anche piango. Questo è quello che mi accade, piango su tante cose. Io ho 52 anni, ho cominciato a 49-50 a piangere più frequentemente rispetto ad altre stagioni di vita, ma è così. Quindi Paolo non fa mistero del suo patire. E veramente sono impressionanti alcuni elenchi di dolori apostolici. Per esempio, 2 Corinti 11, 23, 27. L'evangelizzatore qui appare quasi una sorta di servo sofferente che espone, che celebra tutta la sua via crucis mentre si sta confrontando con i superapostoli. Quindi c'è questo confronto, non tira fuori la sua memoria, la sua passio con dei motivi di ambizione, no, per spuntarla, ma in gioco, come sappiamo, come sapete, c'è il Vangelo nella sua autenticità. Ma alcune potrebbero essere veramente immaginate, questi dolori, queste fatiche, parla di percosse, di prigionie, di pericolo di morte, di naufragio, un giorno, una notte in balia delle onde, una cosa impressionante, che non è che si trovava nel canale dell'Ivenza o del Tagliamento, è una roba impressionante. Quindi pericoli di varia natura, fame, sete, freddo e nudità. Ecco, questo esercizio della memoria, attenti, non è depressivo, non lo schiaccia, non lo annulla, anzi è consolatorio, più ci pensa, più si carica e prende entusiasmo, addirittura si rilassa e si entusiasma. 2 Corinti 1:5, nel testo d'apertura, come abbondano le sofferenze di Cristo, così abbonda anche la nostra consolazione. E quindi Paolo cosa fa? Attraverso questa memoria riattiva un sentimento di forza, di sicurezza interiore, di coraggio. Si sente libero e tonico Paolo, no? Tonico. E così può affrontare la comunità ribelle con rigore, ma senza aggressività, perché sta in piedi, non ha bisogno, non è insicuro e quindi diventa una bestia con loro, per morderli da tutti i lati. Non ha conti in sospeso da sistemare o cose da rinfacciare. È libero e consolato. Infine ultimo, non sarà la salutare giusta reprimenda pastorale, ma consolare e attivare questa comunità nel bene e nella verità. Adesso dico anche questa cosa, potrebbe essere interessante anche considerare questa apertura di lettera, arrivare dopo che questo confronto dialettico ed educativo con pentimento avvenuto, ecco, dopo che tutto questo è avvenuto, poniamo anche che sia così, alcuni autori dicono Paolo parte scrivendo queste parole ma già ha sistemato le cose con la sua Corinto. Ebbene, Paolo poteva rimanere esacerbato, no, con qualcosa che lo disturbava dentro, invece no, è libero, non c'è risentimento, c'è solo consolazione da condividere. E questo era un primo punto sul quale un po' magari mi sono dilungato, forse non così centrale, ma a me piaceva. Adesso il consolatore, facciamo questo approfondimento sul consolatore. Chi è? Evidentemente è Dio la sorgente della consolazione, perché ama le sue creature e il suo popolo. Non chiude, chi ha un po' di familiarità, di sensibilità biblica, dovrebbe averla immediata questa restituzione. Non chiude le orecchie al grido di aiuto. È padre ed è anche madre pronta a sostenere e a confortare. E allora a questo punto voi siete liberi, ma credo che sia opportuno, intelligente e saggio fare una cosa, entrare in un processo di espansione, no? Quindi andare a cercare altri testi di riferimento. Per esempio, alcuni a titolo di riferimento. Isaia 40 e 55, i capitoli dal 40 al 55. Il libretto della consolazione. Consolate, almeno i primi versetti potremmo andare ad esplorare, a gustare. Consolate, consolate il mio popolo. Questo è il profeta, no? Ma in realtà Dio che interviene, che ordina al suo profeta di consolare. Ed è interessante perché per la prima volta in greco questo parakalein, parakaleo, viene utilizzato nel senso della consolazione. Se andate lì, al capitolo 40 di Isaia, verso dal 10 all'11, cosa succede? Qui siamo in una fase di rientro dalla cattività, Dio si presenta come un guerriero imbattibile, alla fine l'ha spuntata lui. Questa lotta e questa prova è come un pastore pieno di tenerezza accompagna il suo popolo, le pecore madri, gli anellini, e spinge a casa, all'ovile, al luogo della consolazione. E ancora, sempre in Isaia 66, 10, 13, praticamente avete una sorta di sogno profetico di speranza. Per Gerusalemme siamo già nella liberazione, ma si presenta anche come una sposa devastata, come una specie di vedova, c'è tutto da ricostruire. Verso 13, come una madre consola un figlio, quindi Dio ha davanti questo spettacolo desolante di patimento, come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati, a casa vostra non occorrerà andare chissà dove. Osea 11, anche qui è un testo bellissimo, praticamente avete una meditazione sulla storia della salvezza. E Dio qua emerge, si presenta col profilo, col volto di un genitore che si prende cura dei suoi figli, si converte lui per primo, fa lui la mossa, perché intende consolarli, non bastonarli. Il mio intimo, dice il verso 8, ma tutto il capitolo è molto bello, il mio intimo freme di compassione, no? Questi intestini, queste viscere che vibrano di compassione e di bontà. Dio è fatto così, e questo è il mistero di Dio. Giustamente Marino ha detto che il mistero ci scappa, non possiamo afferrarlo nella sua interezza, però intenderlo sì, nel suo nucleo. Poi è talmente luminoso che ci scappa da tutte le parti, ci supera sopra, sotto e di lato. Ancora, Ebrei, andiamo un po' così, facciamo questi salti lunghi, Ebrei capitolo 4, versetto dal 15 al 16. Qui fa veramente impressione. A proposito di Gesù, l'autore dice, chiaramente sta pensando a Gesù che patisce, che si fa povero per arricchirsi, lui stesso si è arricchito, quindi lo contempla nella resurrezione. Dice: non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Versetto 8, sempre del capitolo 4 della lettera agli Ebrei, dice: imparò l'obbedienza dalle, si sta parlando sempre del Cristo, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Noi potremmo un po' parafrasare dicendo: imparò l'arte della consolazione dalle, praticamente dalle cose che patì. Io sta cosa qui la trovo scandalosa e anche commovente. Come imparò? Cos'ha da imparare? Pure imparò, imparò. Guardate che l'autore della lettera agli Ebrei ha ben preciso la teologia, non è che naviga a vista, che noi abbiamo un'immagine forse più greca che biblica di Dio su questo punto, il quale Dio indossa un vestito adatto per ogni stagione, non gli manca nulla, deve consolare, tira fuori il vestitino della consolazione, no? Invece qui trovo che c'è un'immagine umanissima e scandalosa di Dio, che impara l'arte della consolazione, proprio la impara, non è tutto, tutto saputo. Qui adesso faccio mie alcune suggestioni di Albert Vanois, che è un gesuita francese, ho sentito riprendere da Enzo Bianchi, sì, a proposito della teologia del sommo sacerdote. Siamo sempre nell'ambito della consolazione. Bene, allora, cosa dice questo autore? Utilizzando un po' dei passaggi provocatori, chiaramente qui ancora un po' un granellino di sale per coglierli con libertà e con intelligenza. Praticamente dice così, che Gesù, per certi versi, è l'antisacerdote, anche per l'autore della lettera agli Ebrei, e il suo è un antisacrificio, ovvero questo sacerdote che fa? Non procede per separazioni successive in un movimento ascensionale, quindi immaginate tutti questi protocolli, questi riti, le abluzioni, bisognava separarsi per raggiungere la santità, c'era il santo dove entravano i sacerdoti, ma c'era il santo dei santi dove entrava solo il sommo sacerdote, ma anche la materia per il sacrificio, l'agnello, doveva essere separato, senza macchia, senza difetti, tenuto in un recinto particolare per 15 giorni, quindi c'era tutto questo protocollo per raggiungere la santità. Ecco, il movimento qui si ribalta in senso opposto, si procede non per separazione ma per riduzione progressiva delle distanze, per una solidarietà che si avvicina fino alla sua conclusione. Sulla croce addirittura Gesù diventa il peccato e il maledetto, ed è in questo movimento di abbassamento che lui si consegna e consegna la sua libertà e la sua consolazione. Ecco, un Dio che si abbassa, che si abbassa. Dunque, un altro, vediamo qua, altri due punti, uno e mezzo. Adesso permettete che entriamo, avete anche altro materiale, qui è un punto bellissimo. E, se volete, questo è anche, l'ho sposata da 30, non è che io ci sia arrivato ovviamente, no? Sono un poveraccio come tutti, un peccatore evidentemente, però questo è un punto cardine della mia spiritualità, no? Almeno come obiettivo. Quindi, questa relazione tra la sofferenza e la consolazione, tra la dimensione del male, del limite, e quella della vita. Andiamo lì. Come abbondano le sofferenze, così abbonda anche la consolazione. Andiamo dentro, avviciniamoci. Allora guardate, c'è l'opinione diffusa, ma credo che alberghi anche dentro di noi, che la speranza che la gioia dove sta? Sta oltre il dolore. Ma come si fa a essere consolati e felici quando si sta male, quando si patisce? C'è anche questo detto un po' popolare, no? Dopo la tempesta, ecco, il sereno arriva. Oppure si tratta di stringere i denti, questa è un po' un'operazione psicologica, spirituale, un po' così, da battaglia, che può andare anche bene. Si tratta di attendere, prima o poi spunterà il sole. Oppure queste due dimensioni dell'afflizione e della consolazione sono come giustapposte, ma non si combinano. Anche questa va bene per certi versi, è quasi una sorta di bilanciamento, perché altrimenti la vita diventa un inferno, no? Dio non ti tenta oltre le tue forze, quindi ti dà la tua porzione di fatica, la tua croce, ma ti dà anche la forza e il dinamismo, c'è questo lavoro di compensazione. Allora, io credo che qui con Paolo siamo oltre, se no non arriviamo a afferrare questo cuore. Siamo praticamente nella logica della croce. Io sto parlando ad adulti, coi bambini non mi azzarderei a fare una cosa del genere, oppure prenderei alcuni aspetti di questa dottrina. Quindi siamo dentro al mistero pasquale, non a far filosofie, perché poi si traduce questa cosa qui in spiritualità e anche in dinamismo pastorale. Quindi la tesi è questa, che non c'è separazione o solo contraddizione tra le due dimensioni. Questa polarità non solo si scontra, ma si incontra, deve incontrarsi, perché sennò che mistero pasquale noi viviamo e assorbiamo. Esiste, cioè, io sono forte su questo punto, ma non sono ammalato di dolorismo, credetemi. Esiste un nesso tra le due cose di causalità, ovvero la sofferenza, ma direi ogni sofferenza, è feconda e contiene grazia. Ogni sofferenza può produrre consolazione. Guardate, 2 Corinti 12, 7, 10. Lì avete la quintessenza della spiritualità di Paolo, che non è per niente masochista e che celebra il suo canto di vittoria, il suo Magnificat, non nonostante la debolezza, ma grazie alla debolezza. E quando sono debole che sono forte, non nonostante la spunto. Allora vedete che c'è una teologia e una spiritualità qui per la quale siamo un po' tutti imbarazzati e timorosi, no? Mamma mia, dopo vai a toccare, a sollecitare dei vissuti, si scatena il finimondo. Quindi abbiamo paura, un po' tutti, anche i predicatori, perché abbiamo le nostre inconsistenze personali da risolvere con la nostra fede.